Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da? A gennaio, il 14 del 2024, è un sabato, quasi fine settimana. La settimana comunque la 2, il giorno è il 13. E subito iniziamo con i toponimi di Ternate. I Campi Grandi è una vasta area a nord del paese che lambiva il comune di Biandronno, un tempo adibita a grandi coltivazioni. Agli inizi degli anni 30 del Novecento è stata completamente riqualificata ed edificata per la costruzione della grande industria Ignis, poi diventata stabilimento Whirlpool. E la Colombera, nata anche come Colombara, è una piccola località a sud-est del paese, caratterizzata oggi da fitte case a schiera. Il toponimo è frequentissimo in tutta la Lombardia con vari suffissi finali, ad esempio Colombarola, Colombaro, Colombirola, Colombarolo, e probabilmente si riferisce ad antichi allevamenti di colombi e pigioni o comunque alla loro presenza. Il deserto è una voce registrata in un atto notarile dell'XI secolo per una località oggi non più nota agli abitanti di Ternate. Il toponimo è molto, molto frequente in Lombardia e indica un terreno non ospitale alla coltivazione. Il Fenegrò è una voce registrata in un atto notarile dell'XI secolo e oggi non più localizzabile all'interno del comune. Con buona certezza riflette una forma latina classica fenuculum, poi passato nel latino tardo come feniculum, feniculatum, che indica il finocchio, attestato nel 998 in loco Fenegrao, vicino a Como. La pianta cresce anche selvaticamente nei campi e produce fiori gialli usati un tempo per calmare i disturbi dello stomaco. E oggi cosa ascoltiamo? Ancora una puntata del Luisin Tassista e le sue storie. E poi anche della Gebbia. Tan fa bruta o tan fai bella, ta se ti. Cul se das, cal pendin fea. Ul gerletu pien da parla fusi e lugani e ghiti, pai juan. Vigi, grandi e pisciniti. Col tul naso capisse in buca. Ul panetu calte in coldo ul co. Ul scusa e la scua sempre pronte pai faci da ca. L'un po' curiosa, l'un po' tapeta. Ale na gebbia. Ale una gran luadua. Ma la ga indosso in mai qualità, mal mustusa e di se manca marucheta. Nun, da busti, sti rosti chi, avueva mia. Nun nighe piasi ridi e mai scherza. Cadreghen da beugiu e tuci, i ma afeman un fagote e brusema i via. A sto mondo, bei robi da vei e allegria. La parche a Bustoca, la va specia per risotto e luganica. Poi, a fa quattro salti in compagnia coi violiti, a chitarra, o tambui, o il pian e a cantare con ta musica nuova e musica vecchia, da brai persone e non luganeghiti. Ed eccoci dunque a un'altra tradizione bustoca, il Festival del Sabato Grasso. Anche un tempo si sapeva ridere e scherzare proprio come oggi, se non più di oggi, e in questa occasione, così rara e pertanto preziosa, ci si poteva concedere qualche licenza, fare qualche strappo alla regola dell'austera clima del tempo. Il festival veniva costruito nei giorni di Carnevale in piazza Santa Maria e la sua prima apparizione rimonta al 1884. L'idea di questa bizzarra costruzione, sorta forse nelle serate invernali, attorno a qualche tavolino del caffè Cordino Olverani, aveva trovato in Luigi Crespi, disegnatore abilissimo e vero animo di artista, chi la seppe davvero realizzare. Egli ne tracciò i disegni e ne seguì la costruzione. Ogni anno il festival variava di forma. Se ne crearono una foggia di pagoda cinese, di tempio, di giardino. La illuminazione serale poi era ottenuta con fiammelline a gas, accese con maestria lungo i tubi di ferro forati a brevi intervalli, che rincorrevano il disegno della costruzione, almeno finché non intervenne la luce elettrica, a dare la più fantasiosa attrazione a questo pubblico ballo, tanto caro ai Bustocchi, cessati dopo il 1905. In effetti, il festival costituiva il massimo dei divertimenti. Per la povera gente, il carnevale era contenuto nello spazio di poche ore in un anno, per cui era atteso con la massima aspettativa. Come il panettone, si mangiava una sola volta all'anno, così quattro salti si facevano solamente il sabato grasso. Allora non avevano ancora inventata la permanente e le ragazze si pettinavano l'una con l'altra senza alcuna spesa, chi con le trecce e chi con lo chignon. Non mancava il nastrino nei capelli o un pezzo di pizzo sul collo del corsetto. Nella loro semplicità le ragazze di allora erano molto belle. Al festival venivano accompagnate dalla mamma o dalla sorella maggiore, non erano mai sole. Al festival si dava sfogo all'entusiasmo. I giovanotti, la sera del sabato grasso, mangiavano fuori casa e ballavano al suono di fisarmonica. Tutti gli altri sedevano al desco familiare con qualche piatto casalingo di circostanza. Generalmente, prima di dar vita al festival, si incolonnava una fitta schiera di carri allegorici mascherati, con lancio di fiori e di dolci. Ciò era immensa gioia dei bambini. Oggi è carnevale tutto l'anno, e forse per questo, perduto il piacere di qualcosa di diverso, ci si abbandona ad eccessi di cattivo gusto. Continuiamo a parlare dei segreti della Chiesa della Purificazione in Legnano. E questa è un'antica usanza che si sposa bene con la fede. Così Papa Gelasio I, episcopato tra il 492 e 496, ottiene dal Senato l'abolizione della festa pagana. La devozione popolare, conservando usi e costumi stratificati ad antico, sostituisce il fuoco con le candele. Nel VI secolo Giustiniano ne fissa la data attuale. Il Festum Candelarum diventa la Candelora. Fin dal VII-VIII secolo a Roma si svolge una processione con candele e benedizione di ceri a significare la luce che ciascuno di noi deve portare nella propria vita. Anche oggi sono utilizzate a San Biagio per benedire la gola. Ecco, in maniera un po' rocambolesca, come Giunone, Pan, Fauno e le candele sono legate fra di loro e soprattutto, a torto o a ragione, cosa si è stratificato nel corso dei secoli. Ma torniamo alla nostra Chiesa della Purificazione. Intanto il luogo non è cambiato. Prati, vigne, vignoli e bocche d'acqua, come si legge nella raccolta delle carte del 1600. Nella storia delle chiese di Legnano, il prevosto Agostino Pozzo, nel 1650 scrive: «Questo luogo di Legnano è diviso in due parti dal fiume Lona, e la parte minore si chiama Lignarello, una contrada lunga un'archibugiata. Nel medesimo luogo viene a chiesa sotto il nome della Purificazione della Beata Vergine, già cappellania a beneficio semplice, ora unito a un canonicato coadiutoriale, nella quale si celebra ogni festa dal canonico che abita nella casa della medesima chiesa, e vi si conserva il Santissimo Sacramento. Il primo prevosto di Legnano, padre Giovanni Battista Specio, attivo dal 1584 per ben 43 anni, lascia nel 1627. Gli subentra nella prepositatura legnanese nel 1628 Agostino Pozzo, il quale fa collocare i reliquiari di Legnarello nelle casse costruite dall'artigiano Giovanni Paolo Rossetti. Alcuni toponimi di Cadrezzate. Il bosco di Strolig è una piccola zona boschiva che si incontra a est del paese in direzione Brebbia. Questo bosco è detto di Strolig, letteralmente astrologo, che era il termine utilizzato dai lucani per disegnare gli zingari. L'astrologia, messa in relazione con la cartomanzia, praticata in alcuni casi dalle donne zingare. Gli abitanti del luogo più anziani ricordano che già da inizio Novecento gruppi di nomadi si insediavano per brevi periodi in questo bosco ed erano un elemento di forte disturbo e di timore per le comunità, poiché additati come rapitori e mangiatori di bambini. Il Canè è una zona detta anche Canet, e nel toponimo scorgiamo la presenza del suffisso etum, di collettivo, frequente nei toponimi che hanno come base il nome di una pianta vegetale. Questo sito costeggia il lago di Monate ed è limitrofo al Piaggiolo, e il nome si fa inequivocamente alle canne, ancora oggi abbondanti e rigogliose, che spuntano sulle rive del lago. La località è rinomata perché è un importante sito archeologico, ove sono ubicati i resti di palafitte, che testimoniano antichissimi insediamenti preistorici. E la Casa dei Ladri, un toponimo non più riconosciuto oggi, è attestato nelle carte del catasto cessato, quello lombardo, del 1860. www.redigio.it, e la storia continua.